ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone ancora sintonizzate su Radio Cooperativa. Sono entrato, visto che non c'era nessuno che faceva la lettura dei giornali e quindi non so come sia andata stamattina. Comunque riprendo il mio orario normale del sabato mattina alle 10.15 e partiamo con le letture della liturgia di domani nella Chiesa Cattolica. La prima lettura di stasera o domani viene presa da Isaia al capitolo 56, ai versetti 1 e poi 6-7. E allora leggo immediatamente. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. E allora adesso ci ascoltiamo, come gli altri sabati, un po' di Handel con vari brani, i cori di Handel. Allora cominciamo con, eccolo qua, e il Salmo responsoriale è il 67 e dice, come ritornello, dice: popoli tutti lodate il Signore. E poi il Salmo recita così: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Giuiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine e governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Ti lodino, popoli tutti, lodate il Signore. E adesso ci ascoltiamo un altro pezzettino di nostro amico, i cori di Handel. Allora partiamo. La seconda lettura viene presa dalla lettera di Paolo ai Romani, al capitolo 11, versetti 13, 15 e 29, 32. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. È un po' difficilino Paolo, ma insomma è così. Allora vado adesso ancora da un coro di Handel. Vado adesso al Vangelo, che viene preso da Matteo, al capitolo 15, versetti 21-28. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono. Qua è scritto «esaudiscila», ma la traduzione esatta è «mandala via! Perché ci viene dietro gridando?» Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede. Avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. E come le altre volte, terminiamo con l'alleluia di Handel. Allora, vorrei leggere un breve commento sulla prima lettura di Isaia, perché pensare quando è stata scritta questa cosa qua è straordinaria. Osservate il diritto e praticate la giustizia. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Isaia. Quando gli ebrei tornarono dall'esilio e si raccolsero di nuovo attorno al Tempio, fu grande il pericolo che perdessero le aperture profetiche e cedessero lo spirito nazionalistico. Sapete cosa vi dico? La storia si ripete. Non vi sembra che anche oggi si torni ad esaltare la nostra nazione, chiudendosi all'apertura dello straniero? Qui Isaia ricorda che saranno gli stranieri ad essere accolti sul Monte Santo, e quindi l'appartenenza al popolo ebraico, quello che ho letto poco fa, gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio Monte Santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti, i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Qui Isaia ricorda che saranno gli stranieri ad essere accolti sul Monte Santo, E quindi l'appartenenza al popolo ebraico non è per niente un titolo privilegiato. L'amore di Dio si volge a coloro che sono lontani e dice: osservate il diritto e praticate la giustizia per conoscere l'amore di Dio. 500 anni prima di Cristo, questo messaggio suscita vera meraviglia. Lo straniero è ammesso, se lo vuole, a celebrare in Gerusalemme il culto a Dio, purché lo riconosca come il vero e unico Dio. Quindi, stranieri ed eunuchi, oggi sarebbero LGBT, possono appartenere al popolo di Yahweh, perché il Tempio è casa di preghiera per tutti i popoli e invita ad accogliere il fratello senza sfruttarlo o emarginarlo. È strabiliante questa apertura ad ogni popolo che accoglie la parola del Signore e il suo giudizio. Mentre molti testi profetici presentano la relazione tra Israele e le altre nazioni in senso conflittuale, perché i pagani sono popoli idolatri, adorano altri dei e quindi sono da distruggere, qui ne viene prospettata l'assimilazione all'interno della comunità ebraica credente. Dio raccoglierà tutti i popoli per una nuova creazione. E allora vado adesso al Vangelo, parto con la spiegazione che dà Maggi, perché la trovo la più, come dire, aderente al testo, è quella che riferisce i collegamenti che i testi hanno con la realtà dell'insegnamento di Gesù. Allora, Gesù intende annunciare l'amore universale del Padre, universale non perché è dato ovunque, ma per la qualità di questo amore, che è per tutti, ma che incontra questo dato tanta resistenza. Ne incontra nel suo popolo la resistenza, la incontra dei discepoli e la incontra tra gli stessi pagani che si erano abituati all'idea della supremazia di Israele. Già nel capitolo 8 Gesù, nel Vangelo di Matteo, annuncia che nel banchetto del regno il pane che è stato rifiutato dai giudei diverrà il cibo per i pagani. Gesù dice: verranno da oriente e da occidente, cioè da tutte le popolazioni pagane, e prenderanno il vostro posto. Poi Gesù nel capitolo 15, è quella del centurione, quando dice Gesù: non ho incontrato tanta fede, avvenga come desideri. Era andato perché lui aveva il suo servo, il suo sottoposto, che stava male. Poi Gesù nel capitolo 15, quello che abbiamo letto questa mattina, affronta la questione importante del puro e dell'impuro. La affronta da un punto di vista alimentare, ma era la base per distinguere la gente pura dai pagani, perché erano impuri. E Gesù, dopo aver contraddetto il libro del Levitico, che si basa proprio su questa distinzione, deve fuggire all'estero, perché ha detto che non è quello che entra nella bocca che rende impuro, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. E questo, dopo questo, lui deve uscire dalla Palestina e va in quello che attualmente è il Libano. Tiro e Sidone sono le due città, mi pare, sulla spiaggia del mare, anche quelle. E si trova, Gesù si ritira verso la zona di Tiro e Sidone ed ecco una donna cananea. I cananei erano i fenici ed erano uno dei popoli che nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, devono essere votati allo sterminio. Tu le voterai allo sterminio, quindi è una popolazione pagana ed è una popolazione disprezzata e va sottomessa da Israele. Questa donna viene da quella regione, si mise a gridare: pietà di me, è il Kyrie eleison. Quante volte noi diciamo pietà di noi nella messa? 18 volte. Allora, qua abbiamo l'espressione Signore pietà nei Vangeli, è un'invocazione riservata a quelli che non conoscono Gesù. Quelli che non conoscono Gesù, che non sanno chi è, gli si rivolgono con Signore pietà. Quando si conosce Gesù, quando si conosce il Padre, non si dice più Signore pietà o Signore misericordia, perché si è già sperimentata la misericordia nella sua pienezza. Dio è misericordia. E lo chiama, poi questa donna, lo chiama Signore figlio di Davide, come i ciechi. Quando li incontrano da lontano dicono a Gesù Signore figlio di Davide, ma Gesù non è figlio di Davide. Figlio di Davide significa il Messia guerriero, che con la violenza inaugurerà il regno di Israele e sottometterà tutti i popoli pagani. Il motivo della richiesta della donna è: mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse una parola, neppure una parola. Come mai Gesù non risponde all'invocazione di questa donna? Perché lei si è rivolta al figlio di Davide e Gesù non è il figlio di Davide. Gesù è il figlio di Dio. Ecco perché non risponde. Però a noi che leggiamo il Vangelo così, così anche molto in superficie, lo ascoltiamo quando viene letto, pensiamo, ma che maleducato è stato Gesù con questa povera donna che era mal ridotta così. E invece adesso vediamo un pochino la trafila, vediamo che Gesù non era mica uno stupido, sa. Gesù non è figlio di Davide. Figlio di Davide significa il Messia, ma il Messia guerriero che con la violenza inaugurerà il regno di Israele e sommetterà i popoli pagani. Davide non è andato al potere con la fionda, il sasso e basta. È andato al potere sottomettendo gli altri e affrontando lo scontro bellico. Il motivo della richiesta della donna è: mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse nessuna, neppure una parola. Come mai Gesù non risponde all'invocazione di questa donna? Perché lei si è rivolta al figlio di Davide e Gesù non è figlio di Davide, è il figlio di Dio. Ecco perché non risponde. Teniamo presente che tutto questo brano che ho letto non è tanto una cronaca quanto una catechesi per la comunità cristiana che ancora fa resistenza nell'andare verso i pagani. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e lo implorarono. Qui la traduzione della CEI riporta esaudiscila, ma è invece letteralmente mandala via. È lo stesso verbo che è stato usato quando, vi ricordate, quando arriva la sera e fanno la condivisione dei pani, i discepoli dicono a Gesù: manda via, mandala a casa la folla che vada a comprarsi da mangiare. Quindi mandala via perché ci viene dietro gridando. Quindi i discepoli non tollerano questa vicinanza da parte dei pagani che chiedono soccorso al Signore. Ma egli rispose. A chi rispose? Rispose ai discepoli che condividono la stessa mentalità. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Questo è il Messia figlio di Davide, che è venuto per la casa di Israele a inaugurare il regno e a sottomettere i pagani. Ma quella si avvicinò si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». C'è già un progresso. Mentre prima si è rivolta a Gesù invocandolo figlio di Davide, adesso lo riconosce come Signore. Ma chiede ancora di essere aiutata, quindi deve fare un gradino in più per comprendere la pienezza dell'amore di Dio. Ed egli risponde sempre come figlio di Davide. Parla alla nuora perché possa capire anche la suocera. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. I cagnolini non sono i cuccioli, ma i cani domestici che stavano in casa. Ebbene Gesù, secondo questa indicazione, distingue tra coloro che hanno diritto, i figli di Israele, e i cani, termine alquanto dispregiativo. Il cane era un animale impuro che indicava i pagani perché i pagani erano ritenuti impuri. Gesù, attraverso queste risposte, sta preparando i discepoli a quello che i discepoli non vorranno, a condividere il pane anche con i pagani. Gesù ha condiviso il pane col popolo di Israele e ora vuole portare i discepoli a condividere il pane con i pagani, ma loro non ci pensano. Appunto perché i pagani sono considerati come cani, esseri inferiori e impuri. Il cane era un animale impuro. Quindi, nella crescita della fede della donna, l'Evangelista vuole educare la crescita della fede dei discepoli. Ma sappiamo che sarà più facile per Gesù convincere una persona pagana che i propri discepoli. La risposta della donna è: «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». La donna comprende che la compassione e l'amore vanno al di là delle divisioni razziali, etniche e religiose che ci possono essere. La donna comprende che la compassione e l'amore vanno al di là delle divisioni razziali, etniche e religiose che ci possono essere. Grande è la tua donna, grande è la tua fede. Gesù non elogia gli israeliti, gli ebrei, per la loro fede, ma sempre i pagani. Ha elogiato il centurione e adesso elogia una donna pagana. Avvenga per te come desideri. E da quell'istante la figlia fu guarita. Gesù non ha compiuto alcuna azione. Gesù non ha cacciato il demonio. La fede della donna è ciò che caccia il demonio, figlia del pregiudizio religioso che discrimina le persone. Quindi, in questo brano, l'Evangelista vuole educare la comunità cristiana ad aprirsi ai pagani e a far comprendere che i pagani non vanno dominati secondo la tradizione del Messia figlio di Davide, ma vanno serviti secondo la novità del Messia figlio di Dio. E c'è questo, su questo commento qua, c'è la Carla Sprinzales che va avanti anche lei su questo discorso di Matteo. Gesù si è rifugiato nel sud dell'attuale Libano, la regione di Tiro e Sidone, per sfuggire alla tensione che cresce intorno a lui, e qui è ambientato il difficile Vangelo di oggi. Facciamo un passo indietro. Perché c'era questa tensione intorno a Gesù? Perché nel giudaismo uno dei concetti più importanti era quello della purità legale. Le situazioni che rendevano immondo, non puro, un uomo erano infinite. Gesù invece sottolineava che lo spirito si manifesta nello spazio dell'uomo che è libero. La libertà dell'uomo è uno spazio sacro, sede dello spirito e quindi purissimo. Queste cose davano fastidio ai farisei e Gesù li affronta pesantemente, ma poi si rifugia nel territorio di Tiro e Sidone, abitato dai cananei, odiati avversari di Israele. Nella sua patria non ha trovato che ostilità e incredulità. In terra pagana incontrerà accoglienza e fede talmente grandi che gli consentiranno di comunicare vita anche a quei popoli che erano considerati nemici da sempre. Si parla di una donna cananea, di cui non è detto il nome, e una qualunque e in più pagana emarginata dal popolo eletto. Matteo, che scrive questo fatto, appartiene a quella comunità con il vizio nazionalistico. Dice che la donna, che aveva una figlia ammalata, grida a Gesù: figlio di Davide, mia figlia è tormentata dal demonio. Gesù non la rivolge nessuna, neppure una parola. Non ci stupisce? Come ho detto altre volte, figlio significa colui che assomiglia. E la donna lo ha chiamato figlio di Davide, e Gesù non assomiglia proprio a Davide, un re che è stato violento e che con qualunque mezzo voleva sottomettere i nemici. Gesù è figlio del Dio vivente che inaugura un nuovo regno del Padre, un regno nel quale sono aboliti i confini religiosi e le barriere razziali, perché l'amore di Dio vuole raggiungere ogni persona. Quindi Gesù non risponde perché non si riconosce in colui che la cananea chiama figlio di Davide. I discepoli vogliono solo che lei smetta di gridare e chiedono al maestro: esaudiscila, nel senso che falla tacere, mandala via. Tutti comandano, la donna pretende la guarigione della figlia, i discepoli: falla stare zitta, accontentala, ma mandala via. Gesù rifiuta di essere preso per un distributore di miracoli. I miracoli avvengono dalla fede di chi crede. Ci troviamo proprio descritti. Quante persone oggi non parlano nel modo giusto e Dio non risponde? Gesù risponde che lui è stato mandato dal Padre per i perdenti, gli emarginati della casa di Israele. Al resto ci pensava il Padre. La donna insiste, si avvicina a Gesù, si mette davanti a lui, lo invoca proprio: Signore, aiutami. C'è questa risposta di Gesù che veramente ci stupisce. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Sembra proprio scandaloso alle nostre orecchie, ma sono detti che si ripetono. In Svizzera, in alcuni locali, c'erano dei cartelli: vietato l'accesso ai cani e agli italiani. Qui però viene messa in risalto la risposta della donna: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Alla donna cananea Gesù si dimostra figlio del Dio vivente. Ai pagani Gesù non aveva lasciato le briciole che cadono dalla tavola, ma ha addirittura ripetuto la condivisione dei pani e dei pesci. Andate a leggere il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, dal versetto 32 e 38, dopo lo leggo. Dimostrando che quanto era valido per Israele lo era anche per gli altri popoli, perché i benefici della creazione non sono per una sola nazione, ma per tutta l'umanità. Poi vi tireremo delle conclusioni su questo anche per noi, a proposito di degni di stare con noi e di stare alla nostra tavola, e devono essere respinti e vadano al loro paese. Là li aiutiamo a far cosa? A rubare tutto quello che hanno. Drammatico, ma questo Vangelo ci gratta proprio, sapete. L'appartenenza alla razza, alla cultura, non contano. Dio passa tra gli stranieri e ritorna a noi con una salvezza che ci viene portata dagli stranieri. Sono le meraviglie di Dio. A noi preme la vittoria dell'umanità, non la nostra vittoria. E ciò che è importante constatare leggendo questo Vangelo, che Dio non ha come scopo di tutelare i nostri interessi privati, materiali e spirituali, ma realizzare le vie impensate per vie impensate la salvezza del genere umano. Quello che meraviglia a Gesù è la fede di questa donna. Infatti dice: grande è la tua fede. È la fede della donna che permette che avvenga la guarigione della figlia. Se capissimo questo versetto, avverrebbero ancora oggi tanti miracoli e guarigioni. Amici, il diverso, l'immigrato, lo zingaro, molte volte fa paura. Non abbiamo che una soluzione per superare la paura nella realtà in cui siamo immersi: affiancarci a Gesù, il Maestro, e scorgere il desiderio di vita vera che i poveri emarginati, a volte sprovveduti, hanno e che implorano senza vergogna come la cananea. Noi a volte ci sentiamo superiori a loro perché rivelano l'amore infinito di Dio alla ricerca del vero bene. Pensiamoci un attimo. Dio vuole donare a tutti la vita, la gioia, l'amore. Non chiudiamoci nella nostra autosufficienza e apriamoci insieme a tutti ad accogliere la vita, la gioia e l'amore che ci sono donate a piene mani. Questa è Carla Prinzales che commenta questa pagina del Vangelo. E allora, prima di leggermi un commento di Hermes, volevo leggervi quello che ci è stato detto prima. Andate a vedere il capitolo 15, dal versetto 32 al versetto 20. Eccolo qua, capitolo 15. Eccolo qua, dal versetto 32 al versetto 38. Il capitolo di Matteo 32-38. Allora Gesù chiamò i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio mandarli digiuni perché non vengano meno lungo il cammino. E i discepoli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan. Ecco il Megiddo. Allora siamo alla seconda condivisione dei pani, dove non abbiamo gli israeliti, abbiamo tutti quanti, anche i rinnegati. È la grande novità del Vangelo, che nel Vangelo poi Matteo sviluppa in quel modo là. Leggo, e ho finito, leggo dal commento di Esmer Ronchi, è interessante proprio, la donna delle briciole, la straniera, un altro commento che fa, la donna delle briciole, ma un altro commento che fa Hermes, dice, la donna delle briciole, la straniera delle briciole, uno dei personaggi più simpatici del Vangelo. Questa cananea intelligente e indomita, e non si arrende alle risposte brusche di Gesù. È uno dei personaggi più simpatici del Vangelo. Riesce perfino a far cambiare idea a Gesù. Una donna pagana lo converte da maestro di Israele a pastore di tutto il dolore del mondo. Infatti, non si esce indenni dall'incontro con il fuoco, con la splendida arroganza di un amore di madre. La donna, nel racconto, parla 3 volte. La prima parola contiene la più antica di tutte le preghiere cristiane, Kyrie eleison, Signore pietà. Ma non dei peccati della mia bambina, bensì del suo, ma non dei peccati della mia bambina, bensì del suo dolore. E Gesù non le rivolse neppure una parola. Come ogni madre, la donna non si arrende. Dice e ridice il suo dolore, alza la voce fino a che provoca una risposta ma scostante e brusca. Sono venuto per quelli di Israele, non per te, tua figlia. La donna, invece di abbandonare, rilancia. sbarra il passo a Gesù, si butta a terra davanti a lui e dal cuore rompe la seconda parola, tutta passione: Signore, aiutami. Ancora una volta la risposta è dura: il pane dei figli non soggetta i cani. E qui sboccia la genialità della madre nella sua terza parola: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le brice che cadono dalla tavola. Fai una briciola di miracolo per noi, i cagnolini del mondo. Per il mio cucciolo, per mia figlia. È la svolta del racconto. Potente, la madre crede con tutta se stessa che non ci sono cani e figli, uomini e cagnolini, ma solo fame e creature da saziare, che il Dio di tutti è più attento al dolore dei figli che alla loro religione. La madre non conosce la teologia, eppure conosce Dio dal di dentro. Lo sente pulsare nel profondo delle ferite di sua figlia. Può sembrare una briciola, può sembrare poca cosa, ma le briciole di Dio sono grandi come Dio stesso. Gesù è come folgorato da questa immagine, si commuove. Donna, grande è la tua fede. Lei non va al Tempio, che non legge i profeti, che prega gli idoli cananei. Lei è proclamata grande nella fede. Lei sa che il dolore è sacro e che le lacrime convocano tutta la compassione di Dio, che la persona con la sua sofferenza viene prima della religione. Nel giorno in cui avremo poca fede o troppo dolore, quando verrà dal fondo dell'essere solo un gemito senza parole: ho paura, aiutami, sto affondando, in quel momento Dio si farà vicino come pane per i figli, come briciole per ogni cucciolo d'uomo. Grande è la tua fede. Grande è ancora la fede sulla terra, perché grande è il numero delle madri, donne di Tiro e di Sidone, di dovunque, che non sanno il credo, il catechismo, ma sanno il cuore di Dio. Sanno che Dio ama con il cuore di carne come cuore di madre. È un commento che ha una bellezza e una profondità che secondo me è per certi versi anche inarrivabile, anche se la parte tecnica che ho spiegato prima secondo me è molto importante, perché così il Vangelo non è soltanto un ascolto così superficiale, senti cosa dice, cosa fa, ma il Vangelo diventa un confronto, diventa un incontro, diventa un sentirci dentro a una umanità. E ho trovato anche altri commenti che vanno al diretto rapporto con quello che facciamo noi e per come ci comportiamo. E allora ci sono alcuni commenti che segnano proprio interessanti anche dal punto di vista politico. Mi vengono in mente, questo è Don Giovanni Berti, mi vengono in mente tutte quelle volte quando qualcuno di straniero mi avvicina per strada o suona il campanello della canonica per chiedere aiuto. Non nascondo il senso di disagio e fastidio. Non è mai bello essere avvicinati improvvisamente da qualcuno che ti chiede un aiuto economico e magari insiste e diventa molesto. Se poi pensiamo a questa cosa a livello più grande, mi viene da pensare che a tutto il movimento migratorio che sta mettendo a dura prova la convivenza in Europa. Non possiamo nascondere che siamo tutti infastiditi da questi sbarchi di migranti provenienti da zone di guerra e povertà. Sono realtà mai totalmente separabili, perché la guerra genera povertà e la povertà genera la guerra, e che riempiono le nostre città e paesi di presenze diverse dalle nostre tradizioni e modi di vivere. Anche noi siamo infastiditi, come sembra essere Gesù e soprattutto i suoi discepoli, e anche noi spesso rispondiamo come ha risposto Gesù alla donna che chiede aiuto: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. E diciamo con altre parole la stessa cosa prima i nostri e dopo gli altri, e che stiano a casa loro. Mamma mia, come sento questa cosa. Com'è veloce l'ascesa al potere di coloro che predicano così e poi cadono velocemente anche loro, così come hanno parlato, esattamente come tutti gli altri, e qualche volta con qualche sofferenza in più. Gesù è davvero sorprendente anche stavolta, e devo dire che mi spiazza, nello stesso tempo smaschera la mia povera fede e la mia umanità è malata. Il suo comportamento è paradossale, perché all'inizio si comporta come farei io con chi mi dà fastidio e importuna. Nel brano a brillare improvvisamente è proprio la povera donna pagana e straniera. Dalla sua bocca esce la preghiera più cristiana e vera che ci sia: Signore, aiutami, e la consapevolezza che anche le briciole si possono condividere. Era quello che Gesù aspettava, non tanto per esaudire la donna, ma per scuotere i suoi pigri e schiudi discepoli, sia di allora che di oggi, me compreso. Donna, grande è la tua fede. Questa donna pagana e straniera, apparentemente senza diritti di farsi ascoltare, vista solo come un problema fastidioso da eliminare il prima possibile, diventa modello di fede, diventa modello per i discepoli, e da Gesù non riceve briciole ma tutto se stesso. Gesù non vede solamente una fastidiosa straniera, ma vede una donna di fede. Non vede un cagnolino da cacciare con disprezzo, come si faceva allora e forse anche oggi con i poveri e gli stranieri, ma una discepola da amare senza limiti. Ecco la provocazione di Gesù per i discepoli, ma anche per me. Chiunque mi avvicina, di qualsiasi condizione, di fede, di cultura, di razza, provenienza e stato sociale, è sempre un fratello e sorella da amare e accogliere. Non posso dare briciole e mettere distinguo e staccare e steccati tra le persone, ma devo guardare all'altro con lo sguardo di Gesù e agire di conseguenza. Penso che sia questa la differenza cristiana, e lo specifico proprio di noi che pretendiamo di essere i depositari dei grandi valori cristiani. Non diamo briciole al prossimo, ma apriamo le mani alla condivisione piena e senza paura, sempre e soprattutto ora che siamo tentati dal terrore di attentati, di chiuderci dentro barriere invisibili di giudizi e pregiudizi. Non saranno le migrazioni dei popoli a cancellare la nostra cultura cristiana, ma saremo noi stessi se dimentichiamo la forza trasformante della carità di Gesù. E c'è Luciano Cantini, che usa poche parole, ma abbastanza anche lui. Capita troppo spesso, in fondo, una elemosina costa così poco, ci togliamo un impiccio e siamo anche convinti di aver fatto un'opera buona, qualcosa di meritorio. Rispondere invece ad una richiesta di aiuto chiede un impegno in prima persona, capire il senso delle parole, quale realtà stanno celando, non solo capire il profondo dell'altro, ma anche il mio cuore, la mia verità, perché prima di decidere di offrire un aiuto devo capire chi veramente sono io e la verità delle scelte che sto compiendo. Fa sorridere il balletto dei politici di turno che affermano: aiutiamoli a casa loro. Ma quella è la verità, quella vera. Se continuiamo a vendere loro armi, a foraggiare regimi corrotti. L'altro giorno al porto hanno sequestrato una partita di rifiuti radioattivi che stavano partendo per l'Africa. Abbiamo imparato troppo bene a sottrarre ogni ben di Dio dall'Africa e di contro a rifilare ogni porcheria, eppure abbiamo ancora la sfacciataggine di dire: aiutiamoli a casa loro, a partire dall'alto dei vertici delle istituzioni. Tutti quelli che parlano di più e sproloquiano di più. Non è molto diverso dal perché ci viene dietro gridando. L'atteggiamento muto di Gesù sta chiedendo alla donna di verificare la sua richiesta di aiuto e ai discepoli di verificare il senso delle loro relazioni. È davvero umano liberarsi dal disturbo degli altri? Sgomberare le strade di città da ciò che non desideriamo né vedere né sapere, delegare l'aiuto agli uffici addetti alle associazioni di volontariato, alla parrocchia un sacchetto della spesa, qualche vestito vecchio, poi qualcuno provvederà. Viviamo una realtà piena di egoismi, facciamo fatica a misurarci con il dolore del mondo e di passare dalle parole ai fatti. La provocazione di Gesù è fortemente toccante. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini, è la nostra affermazione. L'affermazione di chi ha raggiunto un certo benessere e ha paura che gli sfugga di mano. Non è questione solo economica, anche culturale, religiosa. Forse siamo gelosi anche del paesaggio, la bellezza di cui ci siamo circondati. Il povero, invece, sta attento alle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Il povero è quello che rovista nei cassonetti alla ricerca di ciò che gettiamo via, che si accontenta degli abiti usati o di un centro di accoglienza che nei fatti nega il suo nome. La donna si affida di ciò che avanza perché non ha altra possibilità, ma gli è sufficiente e si fida di Gesù. Gesù affonda il suo sguardo nel profondo dell'anima della donna. Grande è la tua fede. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Salmo 34, versetto 7. Ecco, io ho letto queste cose perché poi ci sono altre realtà e altri fatti che ci riguardano direttamente tutti quanti. Allora credo sia anche importante e bello essere capaci di tirare delle conclusioni. E alla fine ho un passaggio che è solo politico e credo che sia pubblicato su Famiglia Cristiana di questa settimana. È di Francesco Vignarca, della Rete Italiana di Pace e Disarmo, che è quello che ogni tanto intervistiamo e telefono anche qui in Radio Cooperativa. E è lui il presidente di Rete Italiana Pace e Disarmo. Uh, 16.8.23, una riflessione dopo il vertice NATO, mentre l'Italia annuncia l'acquisto miliardario di Leopard. Un piano di riarmo che arriva a 25 miliardi di euro. E pensare che con il costo di un F-35 si potrebbero costruire 900 alloggi di edilizia popolare e una novantina di asili nido. Non basta riempire gli arsenali per garantire la pace. Nonostante la spesa militare globale sia quasi raddoppiata in questo secolo, con il record di 2.240 miliardi di dollari nel 2022, 2.240 miliardi di dollari nel 2022, secondo il Global Peace Index, negli ultimi 15 anni il pianeta ha registrato un aumento dei conflitti del 14%. Eppure, l'unica risposta dei leader mondiali alle crisi globali sembra essere quella dell'aumento delle spese per eserciti e armi. Così anche a Vilnius, dove si è svolto l'ultimo summit NATO, la crescita è impressionante soprattutto in Europa. La stessa Alleanza Atlantica prevede un più 20% quest'anno, dopo che si era già registrato un più 13% tra il 2021 e il 2022. Stiamo tornando a livelli di militarizzazione da guerra fredda. L'Unione Europea, nata come progetto di pace, il 20 marzo scorso ha deciso di utilizzare per la prima volta propri fondi a sostegno della produzione di armi. L'ultimo esempio è l'accordo del 7 luglio tra Consiglio e Parlamento UE, 500 milioni di euro in via urgente per munizioni d'artiglieria e missili. In Italia già si palesano le avvisaglie di un piano di riarmo tra i capi di Stato Maggiore, avevano presentato al Parlamento nei mesi scorsi, un conto iniziale da 25 miliardi di euro alle spese per sistemi d'arma già presenti, passati da circa di 4,7 a 8,2 miliardi annui in meno di un lustro, cioè di 5 anni. Il primo acquisto pesante sarà quello di centinaia di carri armati tedeschi Leopard 2, con un costo stimato dai 4 ai 6 miliardi di euro. Ci possiamo permettere tutto questo? A nostro avviso, no. Viste le gravi situazioni economiche in cui versano molte famiglie italiane e la necessità di affrontare tutta una serie di problemi. Per questo Reti Pace e Disarmo, Sbilanciamoci e Greenpeace hanno messo di nuovo sul piatto in questi giorni proposte che vanno in altra direzione, a partire da scuola, sanità, assistenza e poi difesa dell'ambiente. Scuola, sanità, assistenza, difesa dell'ambiente. Da tempo diciamo che al costo di un solo cacciabombardiere F-35, almeno i 135 milioni, dipende dai modelli, potrebbero essere costruiti 910 alloggi di edilizia popolare o una novantina di asili nido pubblici o la messa in sicurezza di 380 scuole, oppure infine quasi 29.000 pannelli fotovoltaici per abitazioni. Proprio la situazione di conflitto che viviamo ripropone la necessità del potenziamento delle politiche per pace, sicurezza, cooperazione internazionale. Per questo è necessario opporsi alla richiesta di portare le spese militari al 2% del prodotto interno lordo. Per l'Italia servirebbero 10 miliardi in più all'anno. Chiedendo invece la riconversione dell'industria bellica, che porterebbe vantaggi economici, e una tassazione del 100% degli utili extra dell'industria militare, cresciuti dal 55% all'anno di guerra in Ucraina. È il momento di cambiare rotta. È un Vangelo che termina in politica, ma credo ci sia molto legame tra la richiesta «Signore aiutami» per la figlia che è ammalata e la richiesta del «Signore aiutaci» per la figlia che è nella nostra nazione che è molto ammalata. Forse il Vangelo tradotto in questi termini qua può dar fastidio a qualcuno, ma non si governa uccidendo da nessuna parte, mai. E per chi viene ucciso, che venga ucciso per chi si annega, o che venga ucciso perché viene colpito, o che venga ucciso perché venga abbandonato, per chi viene ucciso non fa differenza, la morte è uguale per tutti. So che è una finale dura quello che sto facendo, il telefono è aperto, sento che qualcuno fa fatica ad aprire le telefonate, però quello che ho letto, sia del Vangelo sia della realtà, credo che sia una cosa che può far pensare abbastanza. Pronto?
Ciao Albino.
Ciao.
Interessante il Vangelo di oggi, però io mi rifaccio sempre al fatto che già ti raccontai, perché io non ho ancora la soluzione dei miei peccati e ormai saranno passati, io perdo anche il conto, ma è da quando hanno fatto Papa Francesco e saranno passati 10 anni che aspetto la soluzione, ma tanto non sono più andata a confessarmi. Ti raccontai quella volta, e mi ripeto, che sul mattutino del 12 aprile, nel messale che voi sacerdoti lo leggete tutti i santi giorni, il 12 aprile c'è la volontà di Dio, che è la volontà di Cristo, perché il Cristo si è fatto alla volontà di Dio. Quindi come figlio di Dio, naturalmente, parla con la voce del Padre, Cristo. Quindi, secondo il mio giudizio, tante chiacchiere sono inutili. Bisogna ritornare alla fede e alla volontà di Dio, che è il Padre anche di Gesù Cristo. Quindi lui dice: io sono stato mandato dal Padre. E Padre chi è Padre? Padre è il Dio di tutti noi, credenti in Dio. Va bene? E io mi rifaccio soltanto a quelle parole, la parola di Dio, che è la parola di Cristo. E tante chiacchiere non le voglio neanche più sentire. Tanto è vero che chiudo la radio, perché proprio sono inutili. Ritrovare in ognuno di noi la fede che abbiamo dentro di noi. Ognuno di noi sa qual è la strada giusta. Se prende la strada sbagliata è perché lo fa di proposito, se non è proprio un fuori di testa. E allora dobbiamo veramente scusare le persone che non hanno intelletto sufficiente per capire qual è la rettitudine per vivere bene. Ciao e ti saluto, Albino.
Grazie dell'intervento, grazie anche della schiettezza con cui hai mostrato e hai detto quello che pensi. Però è proprio su questo che passa la tua vita, ma anche la nostra insieme con la tua. Pronto?
Buongiorno a tutti, Albino, sono Paolo da Padova.
Paolo, buona giornata.
Volevo chiedere, fare una proposta prima di tutto. Tu leggi al sabato le letture della liturgia cattolica della domenica del giorno dopo, giusto? È possibile, è ipotizzabile magari anche, non dico in maniera alternativa, ma in maniera integrativa, leggere anche una lettura del culto domenicale, cioè sempre brano del Vangelo o dell'Antico Testamento, della Chiesa Valdese piuttosto che della Chiesa Ortodossa italiane, che sono codificate con, come dire, con libri liturgici loro specifici, giusto per aprire all'idea che il Tempio è la casa della preghiera comune, cioè anche che da questa radio, che poi tra l'altro essendo anche ascoltata nei canali web e internet, non è più solo una radio diciamo regionale, è una radio che si può ascoltare anche a Hong Kong, per assurdo, o in Canada dagli italoamericani, se questa radio partisse anche dal punto di vista prettamente liturgico, come dire, pastorale, una dimostrazione, un esempio di un qualcosa di più pluralistico che non sia la liturgia cattolica, che a chi non è cattolico, oppure un italiano ma non è più tanto praticante, o a non cattolici cristiani, più di tanto non è cogente, non è coinvolgente. Questa è una proposta costruttiva e positiva, credo anche, non so se sia arrivata altre volte, se vi sia arrivata altre volte, visto anche l'atteggiamento molto pluralistico dell'attuale pontefice rispetto alle altre chiese cristiane, alle altre confessioni, ma anche le piccole, ho visto che ha ricevuto addirittura i vecchi cattolici, il governatore dei mormoni americani, cioè ha fatto delle aperture ecumeniche all'interno del mondo cristiano che altri precedenti suoi predecessori non avevano mai neanche osato immaginare.
Grazie.
Tutto qua.
Ciao, grazie. Allora, la prima cosa, prima ho sentito la Nives, la prima cosa mi sarebbe piaciuta oggi, e sto lavorando su questo, però mesi di seconda metà di luglio e agosto, da un punto di vista degli impegni delle persone e dei servizi che continuano a fare, non qui in territorio, ma dove ci sono le colonie, dove ci sono i gruppi che si riuniscono, che fanno anche attività religiosa anche nelle zone di villeggiatura, eccetera. Sto lavorando e ho già cominciato a sentire alcune persone. A me oggi sarebbe piaciuta molto, molto una donna che parlasse del Vangelo che abbiamo, il Vangelo della liturgia che abbiamo letto oggi, che abbiamo presentato oggi. Per quanto la tua domanda, che è molto corretta e anche che ha sempre avuto un rapporto molto bello con le persone della Chiesa Valdese che lavorano anche a Padova, eccetera. Ma quindi è possibile questa cosa qua, basta programmarla in un certo modo. Infatti vivo anche con me, il mio numero di telefono è 348-264-1230, ripeto 348-264-1230, possiamo sentirci e anche aiutarci anche a fare questa proposta, portare avanti anche la proposta che fai, possibilmente se riusciamo, ma è più facile anche trovarle però le donne che fanno il servizio liturgico all'interno delle chiese, non soltanto valdesi, ma insomma, riformate. Allora la proposta per me è valida e quindi nessun motivo per dire di no. E quindi se tu vuoi farti vivo, 348-264-1230, perché è un aspetto che potrei coordinare io, visto che conduco proprio la trasmissione esistente al sabato mattina. Sempre persona, se qualcuno vuole telefonare, mi piace proprio sentire anche altri commenti, altre cose. Però ecco, questa la finale che ho fatto, questa prima noi e dopo gli altri e poi tutto il resto, ecco, fa parte di un atteggiamento politico, ma non fa parte certamente di un atteggiamento cristiano, di un atteggiamento evangelico. E forse su questo allora ognuno le carte le gioca col mazzetto delle carte come meglio crede, però è il problema reale interno delle persone, rimane un po' come diceva prima Nives, rimane intero, perché noi non siamo soltanto pezzettini messi là e fare soltanto una comparsa, siamo viventi nella terra, nel cosmo, nella realtà che c'è oggi. Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, abbiamo ancora un bel quarto d'ora a disposizione, quindi qualcuno se desidera, se qualcuno anche vuole contestare un pochino quello che ho detto, quello che ho letto, perché non si ritrovano altre, se qualcuno invece pensa che ci siano delle cose interessanti, ci possiamo aiutare. Sempre 049 880 90 20. Allora, la sollecitazione che faceva prima Nives, c'era... Pronto?
Ciao Albino, ciao a tutti, sono Maria Grazia.
Maria Grazia, per cortesia, chiudi la radio, ma apri il volume della gola. È la tua gola che si fa sentire più di tanto. Ho messo il massimo di volume. Vai.
Purtroppo con l'età si è arrocchita ancora di più.
No, dai.
Mi senti?
Sì, abbastanza. Vai. No, non è per me, sai. È per le persone che sono in ascolto.
È per la trasmissione.
Che tu non creda chi abbia voglia di ascoltare da solo.
Questa è una roba, adesso non ti sento io perché ho abbassato al massimo la radio. Senti, la mia domanda riguarda la fede, lode di Cristo per la fede, e io non so il significato di questa parola. Allora, tu l'hai dato tante volte dicendo che la fede è una cosa praticata, cioè il fare. Però deve esserci anche un concetto chiaro di per sé. Questo termine qua è molto ambiguo, fa riferimento al credere qualche cosa, ma cosa vuol dire e in che cosa si crede? Qua secondo me i vostri cervelloni hanno ancora tanto da fare. Oltretutto io non sono, siete sicuri della traduzione? Siete sicuri che nella lingua in cui questo, come altri brani del Vangelo, sono scritti e si fa in quel caso riferimento alla fede, che la traduzione sia chiara, sia giusta, eccetera? Comunque in questo caso, lode perché uno crede, l'altro giorno diceva beato chi crede senza aver visto. sì, non sì. so cosa vuol sì. dire il vino. E mi sembra anche, scusami sai, ma mi sembrano anche massime fatte apposta per educare un gregge di ubbidienti e critici. Purtroppo formule di questo tipo non si può negare che abbiano contribuito a questo tipo di formazione. Secondo me andrebbe tanto approfondito. Per stare nel campo di oggi, che cosa crede questa donna? Ecco, ti lascio la domandina e aspetto, penso aspettiamo in tanti. Ciao, grazie Albino di tutto, saluti a tutti.
Grazie anche a te, ma lascio aperto il dialogo, lascio aperto anche l'apporto proprio di tutte le persone. Ma sai, in fondo ognuno di noi cerca di essere una persona umana. Umana nel senso proprio che esprime umanità, che esprime quindi un rapporto positivo e buono nel realizzare tutto quello che sente giusto, come si diceva all'inizio della prima lettura che abbiamo letto, quella di Isaia che dice praticate la giustizia, un attimo che trovo, 15, 20, eccolo qua, osservate il diritto e praticate la giustizia. Il diritto significa garantire la personalità e garantire la uguaglianza profonda dei diritti di una persona con l'altra persona. E la giustizia significa mantenere fede al fatto che la nostra umanità deve essere in attività continua con tutte le persone con cui stiamo in rapporto o che ci vengono addosso o che arrivano fra di noi. Poi esiste l'altro aspetto, che molte volte le cose che non quadrano, non funzionano, non vengono messe a posto se non con un atteggiamento di misericordia, cioè di sentire col cuore e arrivare anche a non fare della giustizia il senso di giustizia di fare i giustizieri, ma una giustizia dove la misericordia e il rapporto dell'umanità e della bontà con l'altra persona è un rapporto che viene ristabilito sempre, perché è questa la strada che mi fa essere, che fa contenta l'altra persona, ma che fa essere contento anche a me. E sembrano formule, non sono affatto formule. Noi litighiamo in continuazione sia dentro con i nostri pensieri e bofonchiando e dicendo anche improperi con tutto quello che capita, no? Con tutte le cose che avvengono che sono contrarie a quello che è giusto, ma anche la capacità nei momenti difficili, quando si alterca, quando siamo capaci di fare anche baruffa e dirci le cose, ecco, c'è un momento in cui siamo capaci anche di perdonare, non nel senso lasciamo perdere, la chiudiamo, facciamo finta che, ma di perdonare nel senso che è ancora il camminare insieme quello che alla fine decide il mio modo di comportarmi. Io credo che sembrano formule, ma sono esperienze che ognuno di noi vive, quindi non ho niente da insegnare, ma credo che ognuno potrà esprimere quello che pensa. Pronto? Pronto?
Pronto. Io sono Dario.
Ciao Dario.
Non sono esattamente una donna,
No, ma quest'oggi no, il Vangelo mi pareva sarebbe stato molto bello sentire una donna commentarlo.
Ma sentivo che non telefonavano così. Niente, Don Albino, lei ascoltandola mi piace tra le altre cose perché mi rimanda alla mia giovinezza e a parte il fatto che come premessa guardi Don Albino che lei era favorevole a mandare armi in, ecco, eppure qualcuno aveva intuito come sarebbero finite.
Io no.
Che peraltro non sono ancora finite.
Io no.
Ma lasciamo perdere, cambiamo subito il discorso per carità. Niente, io mi ricordo da bambino con i miei amici, peraltro i miei coetanei, capitava diverse volte che ci chiedevamo quando ci mettevamo a parlare fra noi sul serio, tra virgolette. E allora io mi ricordo delle preghiere, mi prostro ai vostri, parlava della pietà, prima chiedere pietà, che pietà. Io mi interrogavo fra me e me e con i miei amici, ma che sta pietà di che cosa? Facciamo arrabbiare la mamma, litighiamo fra fratelli, no, no,
ho detto bugie.
Che misura pietà per tutto quanto, no? Ma poi altre cose con Albino, ma i figli non dovrebbero mai, non pagano mai almeno per le colpe dei padri. Io non ho mai inteso questo discorso del peccato originale. Peccato originale di che cosa? Certo. Di essere venuti a questo mondo? Un'altra cosa dove Albino salta di palo in frasca. Cioè Dio nella sua infinita bontà e chi più ne ha ne metta. Che... Ma a parte il fatto, voglio dire, è vero solo in parte che gli ebrei sono responsabili della sua morte, perché è vero che l'hanno voluta. Ma chi poi l'ha messo in croce sono stati i romani, che ebrei non erano, voglio dire. Ma è possibile che in tanti, in migliaia di anni, non si sia trovato modo di, tra virgolette, anche se di perdonarli per quello che avevano fatto questi ebrei? È possibile che si sia continuato a fargli la guerra da sempre, per cui ghettizzati, per cui non parlo soltanto di popoli di altre, non parlo soltanto di musulmani, ma parlo soprattutto di cristiani. Ma come? E il perdono è una base fondamentale. Ci sono stati delle persone, tante persone che hanno poi perdonato per la morte del proprio figlio un assassino. Ma come mai che il più grande degli uomini che non ha lasciato intendere di perdonare e va avanti ancora sta storia dell'odio, diciamo pure, tra cristiani ed ebrei, come se fossero anche questi ebrei, in quanto appunto ebrei, colpevoli delle colpe, tra virgolette, dei padri? Cioè, ci sono delle cose che io non riesco mica a spiegargli. Non so, lei quando è da ragazza poi ha intrapreso, come tanti altri, la strada del seminario, eccetera. Ma la Chiesa si è mai chiesta del perché perdeva per la strada un sacco di altri bambini e poi ragazzi, a parte il fatto che non cerca di lavorare, eccetera, eccetera. Ma questi interrogativi che i bambini, i ragazzi si ponevano, che non trovavano altro, o ci credi o non ci credi. Ma mi spieghi un pochino questo discorso del Padre, Figlio, Spirito Santo, eccetera. O ci credi o non ci credi. Allora uno fine a come me non c'ha più creduto.
Grazie. Grazie Dario. Ma io, da un punto di vista individuale, personale, penso ognuno di noi vede anche lui, ma non avete la sensazione, adesso Dario ha toccato dei tasti che abbiamo provato tutti, anch'io non credo nel peccato originale. Ma da sempre, non ci sarà mica peccato nascere. Io quando da prete dovevo, con le donne che avevano partorito, dopo 40 giorni, farle venire in chiesa, accendere la candela, prendere la stola e andare a dire la cosa alla Madonna e poi dare la benedizione per, come dire, riparare il peccato di aver partorito, è stata una cosa che ho rigettato fin dall'inizio. E quindi dopo le prime volte a Lugo Vicentino, io poi donne in chiesa a fare il quarantesimo giorno dopo il parto, no, basta, non l'ho più fatto, ma è caduto anche da solo però. E cioè, io sto vedendo, Dario, che molte cose che sono problematiche e che sono state problematiche anche nella chiesa non sono venute per definizione, ma sono cresciute un pochino con il crescere anche della mentalità della gente. Se tu guardi, per esempio, per quanto riguarda per esempio la realtà sessuale, c'è un abisso tra i tempi della nostra fanciullezza e i tempi della fanciullezza oggi e le modalità poi della crescita oggi, ma anche da altri punti di vista. E anche da altri punti di vista per quanto riguarda le istituzioni, i sacramenti, le altre cose, che hanno alle spalle il dogma, ma che poi quando andiamo a vedere che il dogma è fatto di carne e ossa ed è fatto di persone, eccetera, i dogmi non sono le definizioni. I dogmi sono, quello sì è un dogma, la realtà della persona così com'è. Quello sì è un grande dogma e quello sì è una grande realtà che mette in rapporto e mette a soqquadro tante situazioni esistenziali delle persone. Ma io penso che, nonostante tutto quello che hai detto, sì, è vero, quando che anch'io negli improperi del Venerdì Santo mi ricordo che si diceva preghiamo per i perfidi giudei, un aggettivo che è un'offesa, è una non riconoscimento che sono persone umane. Io sono d'accordo con te su questo, non ho problemi, però devo anche dire che grazie a Papa Giovanni, grazie a Paolo VI, insomma c'è un movimento, grazie alla Chiesa protestante che dà, come dire, Chiesa contraria e scontro da fare, perché la Chiesa secondo Cristo, siamo passati a Chiese sorelle. Cioè ci sono dei cammini, dei percorsi, dei passi che cambiano le cose. Anche se sono d'accordo con te, ognuno di noi poi sente anche la nostalgia di un tempo e di una modalità che è stata chiusa invece che aprirsi e dare delle risposte immediate a quello che già si sentiva. Questo è su questo, per quanto riguarda i ritardi, a me pare che tutte le politiche abbiano grandi ritardi. E anche nella Chiesa la politica del comunicare e del testimoniare la fede ha avuto grandi ritardi anche nella Chiesa, e allora ci sono tutte le problematiche, quelle che per esempio Maria Grazia, prima cui Maria Grazia ha accennato, ci sono anche tutte quelle problematiche, ci sono, non si fa finta. È vero però che la fede fa parte del vivere se ci crediamo. Se non ci crediamo, ma diventa soltanto un sapere che, è un'altra cosa. Ma se ci crediamo, la fede aiuta proprio a conoscere, verificare e poi sperimentare il vivere buono e bello con gli altri. Per chi vuole, per chi lo fa. Non come obbligo, imposizione, e non come risultato immediato di quello che voglio io. Grazie e vi saluto tutti quanti e alla prossima. Ciao a tutti quanti. Sappiate che sono alla ricerca di cominciare anche questa trasmissione con la presenza femminile. Spero presto di poter dare anche la presentazione pratica di questa scelta. E questa mattina ne è nata un'altra proposta che non è provocatoria, è veramente, se crediamo che lavoriamo con buona fede e come fratelli e sorelle per quanto riguarda l'essere persone insieme con gli altri, beh allora io credo che anche l'altra proposta, che anche altre chiese vengano insieme o anche da sole a presentare il loro modo di esprimere la fede. Grazie e a risentirci. Ciao a tutti quanti.